C'è sempre stato qualcuno che si sforza di dare un aspetto piacevole alle cose che si producono, che si fanno o che si rifanno. Alcuni un tempo dicevano che la bellezza degli edifici, e parlo di edifici perché sono le cose che conosco meglio, ma la regola credo valga un po' per tutto. Sono convinto che la bellezza o la ricerca della bellezza ha il potere di migliorare moralmente e spiritualmente le persone. Un bel edificio un tempo, ma anche adesso in fondo, poteva e può rendere più determinati a coltivare il bene. Si dice che lavorare alla bellezza di un luogo, di una cosa, di una persona è un po' come promettere della felicità. Ovvio che per me, che sono casualmente anche architetto, questa cosa è più vera che per altri. Io credo che il bello richiami il bello e penso che voler organizzare un evento che faccia bella la città che lo ospita e che renda belli i suoi cittadini, come The Flery Market, è una vera e propria promessa di felicità. Nel nostro Flery Cafe Podcast abbiamo incontrato molte persone. Tutti sono amiche e amici dell'evento, avendoci partecipato negli anni scorsi o perché ci parteciperanno quest'anno. E tutti hanno parlato di se stesse, di se stessi, del loro lavoro, della loro vita, della loro visione della città, di questa città. Tutti in più, con il proprio unico stile, hanno confermato una frase scritta da Stendhal che amo molto. Esistono tanti stili di bellezza. Quante sono le visioni della felicità? Alberto, buongiorno, benvenuto in officina ad hoc.
Buongiorno a voi.
A te piace l'ordine, mi hai detto? No.
Mi piace mettere ordine.
Ti piace mettere in ordine, quindi hai bisogno di trovare posti disordinati per essere felice.
Dare un senso a quello che faccio.
Ho capito. E dove sei adesso, in questo momento, ti sembra che abbiamo bisogno di te?
Assolutamente no, state facendo cose nuove, innovative, cercate l'evoluzione, quindi siete autonomi.
Ah, caspita, peccato non aver bisogno di Alberto. Il tuo ruolo in questo momento in Edit qual è, nello specifico?
È quello di aver fotografato un progetto visionario nel suo stato di evoluzione un anno e due mesi fa, e averlo cercato di mettere in ordine e riproiettato sulla strada che forse aveva un po' smarrito, di un progetto innovativo di accoglienza che ha tantissimi elementi di stimolo di innovazione che erano da valorizzare ponendolo su una piattaforma che funzionasse.
Io sono affascinato da tutto ciò che attraversa diverse attività o diverse azioni per raggiungere un risultato. No? Il nostro studio di architettura si chiama Across Design, perché è attraverso il design, abbiamo diverse competenze e cerchiamo di mettere insieme. Quindi quando ho visitato Edit, ho capito che c'è un ristorante di un tipo, c'è un ristorante di un altro tipo, ci sono dei loft, esistono altre attività che adesso magari riesci a dirmi in due secondi, ho trovato una assonanza molto forte. No?
Cioè, sì. È proprio lì la forza di quel progetto, la circostanza che ha un primo piano di lettura che è quello dell'erogazione dei servizi didascalicamente dichiarati, quindi faccio il ristorante, faccio la birra, offro un cocktail. Il secondo livello è in che modo e come convivono questi e con che spirito e che cosa gli avviene intorno. E il terzo è quello per il quale forse ci stiamo anche conoscendo e parlando, che è quel ruolo di piazza nella quale far convergere attività, iniziative altrui, perché l'idea che ci siamo fatti con Diego Paolucci in particolare è stata quella di mettere a sistema e far funzionare le attività caratteristiche. Do da mangiare deve essere un piatto fatto bene con una materia prima di qualità. Il secondo livello è quello di farli vivere bene insieme anche dal punto di vista economico, che funzionino. Il terzo è quello di farli diventare un valore aggiunto senza volare in modo pomposo, ma però anche un valore aggiunto sociale, un valore aggiunto di impresa che aggiunge qualcosa a quello che gli sta intorno. E questa è la parte, se vuoi, più divertente, sulla quale ne abbiamo puntato come premio dopo essercelo guadagnato nel sistemare la piattaforma. Quindi un anno di lavoro a fare organizzazione e poi poterci permettere il divertimento di ospitare, valorizzare, creare connessioni, tutte finalizzate innanzitutto alla sostenibilità economica, perché raccontiamoci le favole, intanto devi stare in piedi, però poi in secondo luogo far quella parte in più che è quella per la quale quantomeno anche questioni anagrafiche e professionali vale la pena un po' di più ancora alzarsi la mattina, che non è solo fare un bel lavoro ma far qualcosa con un valore aggiunto.
Ti alzi la mattina più felice di affrontare le attività collaterali, forse?
Sì, sì, sì. Forse proprio per un percorso poi umano, professionale.
Si conoscono una marea di persone nuove in questo caso.
Sì, ma poi proprio anche personale. All'inizio devi dimostrare a te stesso di saper fare le cose. Poi in qualche modo, quando le cose ti sembra che più o meno proprio malaccio non le fai, diventa bello pensare di mettere un valore aggiunto. Oggi siamo in una realtà aziendale molto, molto più piccola di quella nel quale abbiamo ciascuno di noi vissuto, ma il divertimento è proprio quello di non andare in replica su situazioni già viste, nelle quali fai delle technicalities in successione più o meno conosciuta e cerchi di costruire qualcosa di nuovo con un valore aggiunto, con una velocità che magari altrimenti non puoi avere.
Qual è il ruolo di Torino, della città di Torino e se vuoi anche del quartiere in cui noi viviamo, perché la nostra attività e la tua attività, la vostra attività convive nello stesso quartiere che è chiamato Barriera di Milano. Qual è il ruolo di Torino e di questo quartiere in questo progetto?
È centrale. Ti posso dire che un'ora fa quando sono arrivato in ufficio e 20 minuti fa quando vi ho raggiunti qua intorno alla nostra struttura, sono passato davanti all'asilo e alla scuola che c'è qua dietro e a parte il piacere estetico e anche emotivo di vedere questi bambini che vanno a scuola di tutte le etnie, di tutte le razze, il piacere vederli integrati. Quindi io ho fatto un'altra esperienza in un'altra zona di Torino nella quale c'è un po' di disagio, un po' di difficoltà. La cosa che più mi piace di questa situazione è quella che c'è un percorso avviato di integrazione e di riqualificazione che dà l'abbrivio e fa venire voglia di andare avanti.
Sì, ho letto domenica mattina l'articolo di fondo della Stampa di Andrea Maragutti, che è venuto a trovare qui nella scuola che c'è qua dietro dei bambini, ha raccontato quello che ha visto. Una delle tante cose che ha detto, la cosa che mi ha colpito di più è che al momento della mensa un bambino di origine cinese non voleva mangiare il riso. Il maestro gli ha detto: ma tu lo sai che Mao Zedong sarebbe molto scontento di te, perché il riso è una cosa molto importante per voi cinesi. Ma io non sono cinese, io sono italiano e voglio gli spaghetti.
Ma certo.
Questa è l'integrazione, no? Cioè, quindi è probabile che questo quartiere sia centrale. Tu sai che noi nel nostro podcast parliamo di città, non luoghi e persone. Quanto Edith è un luogo o piuttosto un non luogo secondo te?
Credo che lo possa essere in funzione del bisogno che il nostro ospite, il nostro cliente in quel momento cerca di assolvere, di soddisfare. Tendenzialmente quando immagino un nostro cliente soddisfatto è quando noi gli creiamo un luogo di benessere che non è didascalicamente niente, non è necessariamente andato al bar, al ristorante, a un concerto, a una mostra, ma è un luogo dove avvengono cose intorno a te che ti facciano star bene. Può essere anche banalmente, io ho un punto architettonico ben preciso della nostra struttura, che è la scala che sale tra il pian terreno e il primo piano, e per me è benessere vedere che non solo è pieno, perché in quel momento sono anche l'amministratore che si deve preoccupare dei ricavi, ma quando è pieno di figure e soggetti completamente eterogenei, diversi tra di loro, con esigenze completamente diverse tra di loro, quindi in quel momento si sta compiendo il piccolo miracolo di avere messo insieme tante realtà diverse, non essere andato su dei filoni verticali che un po' annoiano.
Certo. E quando vedi queste persone sulle scale, immagini le storie di queste persone? Cioè, provi a giocare questo gioco?
Sì, è un gioco che mi ha ispirato un conoscente sul lavoro, poi siamo diventati, abbiamo un rapporto di amicizia, che mi raccontava che nei momenti di stress e di tensione, lui lavora molto in Svizzera, va in stazione, si siede su una panchina e il suo relax è data dalla circostanza di stare lì a vedere quest'umanità che passa davanti ai suoi occhi e fare il gioco, esercizio di immaginarne pensieri, progetti, programmi personali. Ed è in effetti un'attività che, devo dire, quando io sono in stazione non penso a quel momento di relax, perché magari non sono nella stessa condizione umana, però effettivamente quel racconto che ti facevo prima dentro Edit di diversa umanità che convive con dinamiche magari anche completamente diverse mi porta su quel terreno lì, quindi non a caso te lo citavo.
Non so quante persone a Edit, perché sono stato a cena da voi più di una volta, abbiano il tempo di immaginare anche le storie degli altri, però diciamo che noi siamo qui per questo.
Sì, beh, siamo anche un po' dietro le quinte, nel senso che siamo nel back office di un'attività di questo tipo, e un po' perché cerchi di capirli, un po' perché cerchi di soddisfare i loro bisogni, speri che stiano bene, e allora immagini qual è la loro percorso, la loro giornata e che cosa può essere bello per loro in quel momento. Quindi è un po' un esercizio che magari ha anche dei connotati professionali, ma che anche nasce dalla circostanza che siano umanità diverse, che è la parte bella. Certo. Di questo tipo di prodotto.
Dovendo immaginare la storia delle persone, dovendo inventare delle funzioni per dei luoghi che queste funzioni una volta non le avevano. Quanto il Flery Market fa parte di questo progetto di placemaking, se vogliamo?
È stata sicuramente la sensazione degli ultimi 12 mesi più significativa e più siglante, cioè il mercato ha un valore quasi ancestrale per ciascuno di noi, è la piazza, è l'incontro, è il commercio, è l'occasione anche un po' vitale della comunità. E fra tutte le attività che noi abbiamo fatto dentro Edit, in particolar modo nel Garden, è quella che per noi è stata più significativa, perché è stata davvero l'occasione per dare vita, colore, luce, intrattenimento, incontro, e forse la parte più simbolica della nostra attività.
Siamo in chiusura, Alberto. Dovendo immaginare dei luoghi a Torino, al di là del market, al di là del Garden, di Edit, eccetera, dove vorresti inventare qualcosa? Cioè, qual è il luogo di Torino che secondo te ha più bisogno di un placemaking?
Ma sicuramente l'istinto viene di immaginare le parti belle, la bellezza attira, e quindi dovessi dirti, per me la parte più bella di Torino è tutto ciò che è lungo Po, perché natura, perché spazio, perché luce. Dall'altra, a me colpisce molto che sia il luogo dove poi avviene il tempo libero dei torinesi, che in qualche modo lasciano il loro quartiere. Quindi non per retorica, ma davvero per autentica aspirazione, sarebbe bello che quelle dimensioni lì, che hanno nella natura un elemento centrale, si potessero realizzare davvero in ogni quartiere. Parlavamo con te prima del fatto che è bello quando le città non hanno un unico centro, ma sono con più centri e più luoghi.
Il nostro progetto futuro
è quello certo. Importante. Io trovo che per esempio sia importante i giardini che sono stati creati qua vicino nel progetto di sviluppo urbanistico, perché dove i bambini vanno a giocare.
Certo.
A me piace molto la piazza davanti a noi, in piazza Teresa Noce, perché c'è il momento dell'uscita della scuola, quando vedo bambini che giocano a palla sto bene.
Su questa piazza c'è un progetto che poi condivideremo, ti invito ad ascoltare il nostro ultimo episodio che si chiama Asfalti e Giardini, e dove parliamo della depavimentazione. È un'attività che dal 2008 è cominciata negli Stati Uniti, si sta sviluppando anche in Europa, in cui alcune parti di cemento che sono impermeabili vengono depavimentate e fatte diventare dei giardini pubblici, ma certo, dalla popolazione. Quindi
interessante.
Un futuro interessante, insomma. Grazie Alberto.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Anche per noi.
Io sono Enrico Fabbri e questo è The Flery Café, una serie podcast prodotta da Doc Voice, scritta da Enrico Fabbri, Margherita Gualco e Valentina Villanova. La cura editoriale è di Enrico Fabbri. Il sound design e la post-produzione sono a cura di Gianfranco Martorella. I producer sono Elisa Fabbri e Simone Bini.